Buonasera, bentrovati per una nuova puntata del Rovescio del Diritto. Gian Domenico Cajazza che vi parla. Oggi vogliamo approfondire un interessantissimo provvedimento giurisdizionale del Tribunale di Sorveglianza di Venezia che ha sollevato una questione di costituzionalità, ora vedremo, dell'articolo 147 del codice penale che regola la sospensione facoltativa dell'esecuzione della pena, muovendo da considerazioni di grande importanza e interesse relative alle condizioni di detenzione nelle carceri italiane, in particolare in questo caso nella casa di reclusione di Padova, che pongono a secondo la opinione del Tribunale di Sorveglianza, questioni di grande gravità ed urgenza che esigono strumenti di governo di questa situazione intollerabile che diciamo, il nostro sistema, secondo l'opinione del Tribunale di Sorveglianza, non offre, di qui la questione di costituzionalità nella parte in cui questo articolo, di cui parleremo, spiegheremo di che cosa si tratta, non prevede la possibilità di intervenire da parte dei giudici di sorveglianza in presenza di una esecuzione della pena destinata ad avvenire in condizioni, diciamo, disumane e degradanti, secondo i parametri, dettati in particolare dalla giurisprudenza della Corte europea. Ne parliamo con due graditi ospiti, il professor Luca Marafioti, ordinario di diritto processuale penale all'università presso Roma 3, la facoltà di giurisprudenza di Roma 3. Buonasera, professor Marafioti.
Buonasera.
E con il professor Marco Ruotolo, ordinario sempre presso la medesima facoltà di diritto costituzionale. Buonasera, professor Ruotolo. Bene, con due ospiti così prestigiosi cerchiamo di spiegare, di far comprendere bene a chi ci ascolta di cosa stiamo parlando. Chiaramente mi piacerà conoscere la vostra opinione circa insomma, l'importanza di questa decisione che a me pare francamente straordinaria. Allora, partiamo intanto dalle premesse. Il nostro sistema prevede due ipotesi di sospensione della esecuzione di una pena, una ipotesi di sospensione obbligatoria che è regolata dal 146 del codice penale, quando il soggetto nei confronti dei quali va eseguita la pena è in stato di gravidanza o versa in condizioni di AIDS conclamato o di gravissima malattie incompatibili con il regime carcerario. E poi c'è un secondo istituto che è quello della sospensione facoltativa della pena, nella quale cioè si dà al giudice la facoltà di valutare un bilanciamento di interessi che si contrappongono tra la esigenza di sicurezza sottesa alla necessità di eseguire una pena e la esigenza invece di tutelare condizioni soggettive fondamentali, sostanzialmente l'integrità fisica, quindi gravi condizioni di salute, anche non necessariamente valutabili sotto il profilo della incompatibilità. Il detenuto presso la casa circondariale di Padova formula un'istanza, vero professor Marafioti? Formula un'istanza al Tribunale di Sorveglianza di Venezia, dice: io chiedo che venga sospesa l'esecuzione della pena poiché le mie condizioni di detenzione sono, e le descrive, siamo in nove in una stanza, siamo sotto i parametri minimi indicati dalla Corte europea, siamo in una condizione di detenzione contraria ai principi di umanità e di dignità della persona, di umanità della pena, e quindi io chiedo che voi ai sensi dell'articolo 147, sospendiate l'esecuzione della pena fino alla rimozione di queste condizioni. Questa è, diciamo, di qui nasce, da questa istanza nasce la situazione. È una situazione quindi che viene governata come dal Tribunale di Sorveglianza di Venezia? Vogliamo chiarirlo?
Io? Marafiotti?
Sì, professor Marafiotti.
E dunque il Tribunale di Sorveglianza si trova di fronte a questo, come ha detto giustamente l'Avvocato Cagliazza, buonasera a tutti prima di tutto, facendo riferimento a una certa giurisprudenza che colloca al di sotto di uno spazio minimo, considera sostanzialmente trattamento disumano e degradante quello penitenziario.
Sì.
Qua c'è una premessa da fare però che è importante. Qui il detenuto era un detenuto, non dico disperato, ma insomma al quale non potevano essere concessi altri benefici dell'ordinamento penitenziario, da quello che ho capito io.
Sì, sì.
Quindi sostanzialmente dice, chiede di considerare estensivamente o interpretare estensivamente l'articolo 147, facendo leva su una nozione, diciamo, di, da un lato, di pena contraria al senso d'umanità, dall'altro su una nozione, diciamo, più ampia delle condizioni di salute sì. del detenuto. E qui il tribunale si trova, il giudice di sorveglianza si trova di fronte all'alternativa: o intendere estensivamente la norma, ritenendo ricompreso il caso rappresentatogli come incluso tra il catalogo del 147, oppure, soluzione che ha preso, di fronte alla ritenuta impossibilità di infilare all'interno di questa norma la fattispecie, mandare gli atti alla Corte Costituzionale, qui il rotolo se lo può spiegare molto meglio, cioè dicendo che sostanzialmente la legge è incostituzionale nella parte in cui tace un caso del genere.
Nella parte in cui non prevede,
esatto,
questa tace, possibilità.
Non consente e quindi va considerata incostituzionale, cioè chiede quello
sì.
che...
Ecco, prima di soffermarci un attimo sui profili di incostituzionalità, sì, mi sembra interessante richiamare quello che dicevi in ordine alla condizione, diciamo, soggettivamente molto grave del detenuto. Grave, intendiamoci, qui è un detenuto che mi pare chiamato a scontare una pena residuo di 2 anni e 8 mesi per fatti in sé non straordinariamente gravi, ma essendo un recidivo specifico.
Bravo.
E quindi è proprio uno di quei soggetti che, se possiamo definirli in questo momento di laboratorio, dovessimo proprio immaginare il soggetto sul quale la legislazione penale e processuale si è accanita in questi ultimi anni, questo è il caso, insomma. Quindi un soggetto che, avendo appunto un precedente specifico, si vede tagliato fuori, e questo il Tribunale, l'ordinanza, il Tribunale di Sorveglianza lo ricostruisce con molta attenzione, tagliato fuori da ogni possibile alternativa di benefici, no?
Quindi, sì, no, questa è la categoria, diciamo, la più ampia, si discute tanto di spread, no? La più ampio, diciamo, dislivello e incidenza delle cosiddette condizioni ostative
sì.
per le misure alternative. Questa è la più ampia categoria di detenuti, è quella che probabilmente incide maggiormente, anzi sicuramente incide maggiormente sul sovraffollamento carcerario.
Sì.
Le persone che cui residuano devono scontare pene relativamente brevi, ma che si trovano in condizioni ostative. E questo era il punto, punctum dolens, il punto dolente di questa vicenda.
Sì. E professor Ruotolo, l'ordinanza si preoccupa di chiarire, prima di sollevare la questione, che non ci sono margini, secondo naturalmente la sua valutazione, interpretazioni, come si suol dire, costituzionalmente orientate della norma deficitaria, no? Dice: noi non possiamo colmare questa lacuna attraverso l'attività interpretativa, perché la norma in questione non consente un'interpretazione diversa, cioè non possiamo inserire il tema delle condizioni disumane e degradanti della detenzione nell'ambito delle fattispecie tipiche previste dal 147, no? Esatto, questo è il passaggio prima di sollevare la questione.
Sì, sì, sostanzialmente.
sostanzialmente, anzitutto buonasera a tutti, sostanzialmente l'articolo censurato, l'articolo 147, dice il giudice remittente, prevede ipotesi tassative di rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena. E quindi questa ipotesi, cioè possibilità di rinvio quando la pena si svolgerebbe concretamente in condizioni contrarie al senso di umanità, non essendo contemplata, non può essere certamente ricavata in via interpretativa. Lei ha prima elencato i casi che sono appunto prefigurati dal 147, sì. Ma qui il Tribunale fa di più, perché a un certo punto dell'ordinanza di rimessione si preoccupa anche di dire, quasi a prevenire una possibile risposta, che nemmeno lo strumento del reclamo fatto valere dal singolo detenuto potrebbe soddisfare, sì. Perché dice se poi il singolo fosse trasferito in un'altra cella più capiente, il problema si riproporrebbe, perché in quella cella andrebbe un altro detenuto. E mi pare che questo discorso si sposti su un piano di effettività, che è quello che in modo molto sempre più deciso la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sta percorrendo, sì. Anche da ultimo nella sentenza Torreggiani, ma anche nella giurisprudenza precedente. E, ponendo una questione, a mio giudizio, dal punto di vista giuridico molto serio, sono rimasto un po' colpito dal sentire commenti, questa è un'ordinanza provocatoria. A me pare che appunto non sia una provocazione quella che fa il Tribunale di Sorveglianza di Venezia.
Un discorso molto serio, al contrario.
Sì, sì. E tra l'altro mi pare che l'unica disposizione concretamente, diciamo, censurabile per poi chiedere alla Corte Costituzionale un'additiva sia proprio quella che in questo caso viene all'attenzione, perché appunto l'ordinanza è costruita proprio per far vedere come l'addizione della Corte Costituzionale non sarebbe il frutto di una valutazione discrezionale, ma che quello sarebbe l'unico modo, tecnicamente se così non si facesse la questione sarebbe inammissibile, sì. Per colmare la lacuna incostituzionale, cioè o si inserisce quest'ulteriore ipotesi oppure il sistema diventa incostituzionale sotto questo profilo.
Ecco, perché c'è questo profilo, chiariamolo bene professore, sì, perché naturalmente chi ci ascolta non necessariamente avrà presente la delicatezza di questi passaggi, no? E qui l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza chiede appunto una pronuncia cosiddetta additiva, la Corte non deve dichiarare incostituzionale una previsione esplicita, ma deve dichiarare incostituzionale la norma nella parte in cui non prevede, e attraverso questo strumento deve descrivere cosa non prevede, e quindi di fatto il giudice, la Corte Costituzionale si fa legislatore sostanzialmente. Questo tra l'altro è un meccanismo che è nato giurisprudenzialmente attraverso, no?
Esatto.
Ecco. E quindi questo è un profilo obiettivamente delicato.
Sì, questo è il maggiore ostacolo alla pronuncia nel merito, perché appunto si potrebbe dire che le scelte per realizzare questo obiettivo, essendo potenzialmente appunto diverse, spetta al legislatore nella sua discrezionalità definire quali siano.
Sì.
Però appunto qui il Tribunale di Sorveglianza sottolinea, a mio giudizio molto bene, cioè un passaggio, dice che la pena è legale solo se non consiste in trattamento contrario al senso di umanità.
Sì.
E siccome alla Corte spetta garantire la superiorità della Costituzione, e siccome, come ha detto lei prima, questo avviene non solo dichiarando incostituzionali testi, ma anche dichiarando incostituzionali lacune, quindi producendo un effetto innovativo nel sistema, questo non c'è dubbio,
sì.
La preclusione non mi pare assoluta, cioè è un ostacolo superabile che la Corte può superare e dal mio punto di vista deve superare o dovrebbe superare,
sì.
Però penso che si giocherà molto la questione su questo profilo preliminare di inammissibilità,
sì.
Che poi ci permetterebbe di fare discorsi più ampi e generali, perché sul tema del carcere ci stiamo affidando al diritto giurisprudenziale, non al diritto politico, e invece questi sono temi che meriterebbero una diversa.
Ma questa riflessione ci porterà inesorabilmente, sì. A questo tipo di considerazioni. Però prima rimaniamo un attimo, torno al professor Marafiotti, però cogliendo la sollecitazione che ci ha dato il professor Ruotolo, no? Cioè questa. Come dici?
Anche consentendomi una parolina veloce su quello che ha
prego,
detto.
Prego, no, allora fallo subito. Sì, prego, prego.
No, io trovo assai interessante quello che dice Ruotolo, ovviamente non è il mio terreno abituale di cultura, ma quello che dice lui, se ho capito bene, additiva come unico strumento,
sì,
ed è un discorso che fa di tipo costituzionale, ma quello che è importante di questa additiva come unico strumento, cioè l'aggiungere un caso al 147 perché non si può fare altrimenti, è proprio la prova di quello che diceva lui, cioè della debolezza dei normali strumenti, cioè la debolezza del reclamo, che per quanto possa arrivare a stabilire chissà che, poi non vincola l'amministrazione,
sì,
la debolezza dei normali strumenti che pure creativamente la giurisprudenza ha inventato, quale il risarcimento del danno da detenzione inaccettabile sotto il profilo della umanità. Tutta quella giurisprudenza un po' alternante che ha riconosciuto il risarcimento del danno.
Sì, ma qui
additiva come ultima spiaggia, se mi si consente questo, sì, discorso, nel voto politico. Quindi due parole per dargli super ragione a mio,
sì,
mio,
sì,
collega Ruoto.
No, qui poi tra l'altro l'ordinanza tiene proprio a dire non possiamo ogni volta risolvere con lo strumento ogni volta poi, ma comunque con lo strumento risarcitorio. Abbiamo il dovere di operare in via preventiva, questo è quello che...
Se mi consenti, c'è un però, subito, come tu sai, mi conosci da anni, è dolce e amaro il mio discorso.
Sì.
C'è il però, nel senso che lo strumento è uno strumento disperato. Che cos'è la sospensione della pena? La sospensione della pena è non si fa la pena e in teoria dovrebbe in un secondo momento ricominciare questa situazione, cioè cessata la condizione di
salute,
la motivazione, perché non è una misura alternativa, è una, diciamo, modo per non eseguire la pena, una non eseguibilità della pena.
Sì,
e allora
sì,
la forza della sentenza dimostra la debolezza del tessuto in cui si inserisce, perché invece di concepire un meccanismo o creare meccanismi che consentano di rendere effettiva, e questo è il problema dell'effettività, l'esigenza di una pena umana, si fa leva su queste giurisprudenze estreme, penso a quelle anche straniere in cui i governatori hanno detto di ridurre di un terzo la popolazione.
Sì, 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 in California,
in Germania,
sì. Ho capito, dico però questo tema, io infatti su questo stavo raccogliendo la sollecitazione del professor Ruotolo e mi interessava che il professor Maria Fiotti facesse qualche riflessione sul tema della effettività, che la giurisprudenza della Corte europea sta, come possiamo dire, prepotentemente, no, imponendo anche alla giurisprudenza interna. Cioè, questo a me pare il dato, non solo in questa materia per la verità, ma limitiamoci a questa materia, più importante, più interessante di questa giurisprudenza, cioè questa di trasferire queste tematiche dallo sfondo dei grandi principi, diciamo così, degli auspici, delle tendenze, ad una esigenza di effettività concreta, cioè si deve intervenire, addirittura le recenti sentenze, l'ultima Torreggiani fa delle importanti indicazioni anche in materia di custodia cautelare, poi magari ci torniamo. No? Dico, questo tema della effettività dovevamo aspettare la giurisprudenza europea per cominciare a ragionare in questi termini.
Quindi c'è la sentenza Torreggiani, che poi è recente, insomma, se non sbaglio è del gennaio.
Sì, gennaio.
Dice, proprio vincola sostanzialmente, dice... che vincola il nostro paese a dotarsi di rimedi idonei a prevenire o far cessare queste violazioni, oltre al problema del risarcimento, del ristoro contro le avvenute violazioni. Ma questo è il problema più grosso che abbiamo continuamente, anche recentemente, io ricordo in un convegno pure con il professor Ruotolo, si discuteva proprio di questo. Ma se l'amministrazione, lo strumento tradizionale, chi ci ascolta non conoscerà magari la tematica delle sentenze additive bene, ma conosce bene quella del reclamo in concreto, no? Sa, cioè uno fa, anche se fa un reclamo, poi alla fine il magistrato, la giurisdizione di sorveglianza impone un certo comportamento all'amministrazione, poi l'amministrazione non lo mette
non
in
è casa. Tenuto non
cosa fa il giudice di sorveglianza? Va col piccone e apre le celle e le fa diventare più grandi, cioè cosa fa? Una ristrutturazione ope iudicis edilizia ampliando, facendo diventare più vivibile le celle? Questo è il problema dell'effettività, perciò l'uso di strumenti come questo è da un lato, è la debolezza del tradizionale strumento del reclamo, che sembrava,
sì,
la grande panacea di tutti i mali con la famosa sentenza del 99, e che invece si dimostra spuntata di fronte a un dato obiettivo proprio di edilizia carceraria. Se noi andiamo a guardare, è proprio un problema, diciamo, fisico, non è nemmeno un problema giuridico da risolvere, materiale. E allora dire, vabbè, va bene, tu non fai nulla, non mi risolvi questo problema, sai che faccio? Io ti sospendo la pena, tu perdi la potestà di eseguire la pena fino a che la situazione non è umana.
Mm. Ecco, dunque, ma professor Ruotolo, vediamo cosa da dire sull'osservazione di Marafioti, che dice ma comunque al tempo stesso dobbiamo prendere atto che la strada è una strada impervia, questa del 147, perché alla fine dei conti è anch'essa un palliativo, cioè sospendere l'esecuzione in una condizione, e quindi questo fa un po' da risponde alla sua sollecitazione, dice ma qui in realtà è un giudice che trasferisce sul piano giurisdizionale una questione che dovrebbe essere di natura legislativa e politica, è quella del carcere.
Su questo punto sono ovviamente d'accordissimo, perché il rischio qui è di perdere una visione di insieme, di sistema, come il professor Marafioti poi insomma, ci stava dicendo prima, lasciando soluzioni che emergano appunto caso per caso. Questo non significa però che si debba auspicare o pensare che siano possibili altre vie al fine di non rispondere a questa domanda che il Tribunale di sorveglianza pone alla Corte, perché qui le obiezioni che io ho cominciato a sentire su questa ordinanza di missione, che poi in realtà avevo sentito anche sulla sentenza Torreggiani o sulla recente iniziativa delle tre leggi su tortura, carcere e droghe, che sono state presentate da una serie di associazioni in questi giorni, iniziativa popolare, di legge iniziativa popolare, l'obiezione è quella appunto sempre ma ci sono altri strumenti. Io sarei ovviamente, il discorso prioritario dovrebbe essere quello di rimettere in pista le questioni dell'amnistia, dell'indulto, dell'ergastolo, della revisione della legge sulle droghe, sull'immigrazione, però non accetto dall'altro lato le obiezioni specifiche, cioè qui si dice i rischi per la difesa sociale, per la sicurezza, qui in realtà di queste ragioni il giudice ne dà pienamente conto, tant'è vero che l'eventuale additiva della Corte Costituzionale lascerebbe poi ai giudici di sorveglianza il compito di scegliere, di decidere se concedere o meno questa misura, ovviamente sulla base di criteri che sono predeterminati dal codice, che consentono di tener conto della
pericolosità, certo.
Si dice e poi dall'altro lato ho sentito anche auspicare di recente, per rispondere, questa è una delle possibili risposte alla Torreggiani, alla sentenza Torreggiani, quella che chiede il Tribunale di Venezia, perché anche qui ho sentito un'altra obiezione che non mi convince, cioè si auspica un intervento normativo sulla liberazione anticipata, perché si dice meglio ampliare i casi che consentono la liberazione anticipata, perché quell'istituto che comunque consegue ad una valutazione positiva del comportamento del detenuto.
Sì.
Ma io mi chiedo, e penso che questa sentenza faccia emergere anche questo problema, come si fa a pensare ad un vero, serio percorso di risocializzazione se ne mancano le precondizioni? Cioè, mi pare che questa ordinanza ponga anche questo punto, quando l'articolo 27 viene richiamato come parametro.
Sì.
Non è solo l'umanizzazione della pena, ma anche il fatto che in queste condizioni non c'è la possibilità di un'adeguata offerta, si dice, del trattamento penitenziario, no? Siccome
sì.
C'è un numero ingovernabile di detenuti, la cosiddetta rieducazione sociale o alla cosiddetta rieducazione sociale di fatto si rinuncia. E allora in questi casi, quello che ha detto il Tribunale Costituzionale tedesco, forse appunto la via non può che essere quella di rinunciare all'esecuzione della condanna, tranquillizzando sul punto che non è una rinuncia automatica, ma appunto
una rinuncia ponderata.
Ponderata tra il 147 e il 47 dell'ordinamento penitenziario, sarebbe di fatto un'applicazione della detenzione domiciliare in surroga.
In surroga, sì.
Questo sarebbe l'effetto pratico di quella decisione, rimesso però sempre ad una valutazione caso per caso della magistratura di sorveglianza.
Sì. Professor Marafioti, anche noi avvocati dovremmo fare qualcosa in più e mostrare probabilmente uno spirito di iniziativa rispetto ai principi che con tanta chiarezza ci provengono dalle decisioni della Corte europea, sollecitando sempre più una loro immediata applicazione. Adesso io penso ai principi che vengono qui con molta efficacia compendiati da questa ordinanza in relazione al tema della custodia cautelare, Cioè, mi dico che se si arriva a porre questa questione per la fase della esecuzione della pena che ha dietro di sé la forza di un giudicato penale, a maggior ragione questi parametri, anche in termini di bilanciamento e di comparazione, dovrebbero essere sollecitati al giudice nella sua valutazione nella fase cautelare, cioè di dire: da un lato tu poni delle esigenze di cautela processuale che sono quasi sempre di tipo prognostico, il pericolo di reiterazione del reato, eccetera, dall'altro persegui queste esigenze transitorie, diciamo così, di cautela processuale, ponendo il soggetto che le soffre in una condizione detentiva, dico, in ipotesi contraria ai principi di umanità. Non dovremmo sollecitare questo criterio anche come avvocati, dico, nella valutazione della permanenza, della persistenza della misura cautelare o della graduazione delle misure cautelari?
Io penso
cautelari.
Che non solo dovremmo, ma siamo tenuti a farlo, perché se pensiamo che nel caso dell'imputato in attesa di giudizio o comunque in custodia cautelare, il fenomeno assume, diciamo, dimensione parossistica, perché siamo in presenza di una pena disumana e degradante nei confronti di un imputato innocente. Quindi addirittura oltre a essere inumana e degradante, è anche gratuita, se posso usare questa terminologia, cioè sì, a costo zero per l'ordinamento, il quale la infligge senza titolo.
Sì.
Però qua siamo passati, come tu ben sai, frequentando tutti i giorni le aule, da quei casi di isolatissime rondine che non fanno primavera di citazioni della violazioni europee, di norme europee, a qualche occasionale pronuncia. Io credo che siamo, lui parlava di precondizioni, Ruotolo molto bene, qua siamo addirittura alla preistoria del rapporto fra, cioè paradossalmente in materia penitenziaria siamo più avanti di quanto siamo in materia di custodia cautelare, come se la condizione dell'imputato in custodia cautelare fosse addirittura trattata una sorta di par condicio rovesciato, un peggioramento rispetto al detenuto nel rapporto fra diritti umani, diritti sì, sì, provenienti da convenzioni e loro immediata effettività all'interno del sistema. E questo, cioè, no? L'amarezza aumenta ancora di più se guardiamo il problema. Posso dire una sola cosa su quella che diceva Ruotolo ieri prima sulle misure alternative, sulla liberazione
certo
anticipata? La beffa contenuta nella obiezione utilizzata è la liberazione anticipata, non tiene conto del fatto che la liberazione anticipata sulla carta è un istituto che presenterebbe componenti rieducative, eccetera, eccetera. Nel concreto è il principale strumento disciplinare all'interno del sistema penitenziario, perché qualunque comportamento, diciamo, oggetto di rilievo può aprire la strada a perdere quello che nel linguaggio carcerario si chiama i giorni, quindi ottiene una sorta di sanzione indiretta sulla. È un modo per controllare, diciamo, il comportamento in termini di ordine, non in termini rieducativi, cioè non è una norma tanto che parla tanto in termini rieducativi, ma parla in termini di ordine e disciplina all'interno del carcere. Perciò
sì,
sarebbe importante riprendere anche quei problemi, quegli spunti derivanti dalla sospensione, alla messa alla prova. Cioè, quello che manca in questa vicenda qui è che noi siamo in presenza di una sospensione della pena che è sostanzialmente una non pena, cioè un fallimento della pena.
Mm.
Una sospensione della pena che è un fallimento del trattamento penitenziario, perché come dice Ruotolo, il trattamento penitenziario fallisce sia quando sei in carcere, sia il trattamento rieducativo una volta che esci dal carcere, perché non ci puoi stare più perché è disumano, e non ha nessun effetto risocializzante. Cioè, sotto il profilo, diciamo, della funzione risocializzativa è un abbandono, è un'ammissione, diciamo, di impossibilità di praticarlo.
Sì.
E allora i progetti di cui si discuteva, adesso noi siamo in fase super elettorale, chissà che fine faranno, sospensione messa alla prova,
sì,
per pene relativamente brevi, anche come questa, avrebbero sicuramente una funzione risocializzante da un lato e deflattiva. Qui noi abbiamo sempre soltanto una deflazione senza risocializzazione o una carcerizzazione senza rieducazione. Cominciamo a rimetterli questi problemi al centro politico, non solo giuridico, però alle porte sono elezioni e quindi mi sembra un po', diciamo, prematuro parlarne.
Non c'è dubbio, no, volevo concludere col professor Ruotolo, perché la settimana scorsa qui a questa stessa rubrica presentato un libro sulla tortura di Patrizio Connella.
Sì.
E naturalmente le condizioni di detenzione sono equiparate alla tortura. E una delle riflessioni che mi ha colpito di più in quel libro è che nel nostro sistema costituzionale la nozione di dignità umana, che rappresenta il limite, diciamo, no, insuperabile del trattamento penitenziario, non è così esplicitamente centrale come in altri sistemi, per esempio quello tedesco. Noi abbiamo un'idea, dice Connella, nel nostro sistema costituzionale un po' più attenuata della dignità umana, che a volte è un concetto che va vicino a quello di decoro, e altre volte è esplicitamente negato. Pensiamo all'articolo, adesso non ricordo, 46, cos'è, quando si parla della perdita del diritto di voto per indegnità, proprio quando si è condannati a una pena superiore, no, a un certo numero.
48, ultimo.
48, sì, ecco. Che ne pensa di questa considerazione? Mi interessava.
Non la condivido del tutto, nel senso che la scelta che hanno fatto i nostri costituenti è di far, diciamo, di declinare la dignità come pari dignità sociale, collocandola nell'articolo 3, che, come sappiamo tutti, oltre che a sancire il principio di uguaglianza, vieta espressamente le discriminazioni che, diciamo, sono state l'espressione del disprezzo nei confronti delle donne, degli ebrei. C'è una reazione evidente che ha dato impulso a quella declinazione, la dignità come dignità sociale. Però poi non è vero che, a mio giudizio, che la dignità, ad esempio, non sia declinata con riferimento al nostro tema. Si sottovaluta sempre, troppo, quanto stabilisce nell'articolo 13, mi pare, il quarto comma, dove si sancisce che è punita ogni violenza fisico o morale sulle persone comunque sottoposte a restrizione di libertà.
Sì.
Teoricamente una disposizione che poteva non esserci, perché, diciamo, poteva ritenersi implicito questo divieto, però di nuovo, a mio giudizio, è una chiara presa di posizione da parte dei nostri costituenti di un problema avvertito.
Però quel terzo comma dell'articolo 48 è obiettivamente fa riflettere.
Fa riflettere, però può essere anche letto in altro modo, perché lì la questione dell'indegnità morale, ora veramente usciamo fuori dal...
No, vabbè, ma era per concludere sul tema, sì.
Si riferiva soprattutto, perché i costituenti a quello pensavano, se si vanno a vedere gli atti, all'ipotesi della dichiarazione di fallimento del commerciante, che si collegava ad una idea di dignità come merito, che può essere discussa. La formulazione, a mio giudizio, è infelice,
ecco.
Comma del 48,
sì.
Però esprime una, diciamo, compresenza delle due possibili declinazioni della dignità: la dignità come dote che spetta a tutti, all'uomo in quanto tale, che non può essere mai pregiudicata, quindi anche nel nostro caso divieto di trattamenti inumani e degradanti, ma pure la dignità come prestazione, perché allora se il 48 ha un'infelice formula, l'articolo 54 invece ne ha una felice dimenticata, quando dice che i cittadini in cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina e onore. Lì si fa riferimento, appunto, alla dignità come virtù, riferendola soprattutto all'uomo politico. Se ne potrebbe parlare molto, di nuovo in termini non troppo positivi, guardando all'Italia, insomma.
Va bene, grazie. Spiace che in questi casi, soprattutto quando si hanno interlocutori, diciamo, così stimolanti, che il tempo si voli via, ma credo che insomma questa ordinanza farà parlare di sé, perché va seguita, bisogna vedere la Corte. Mi pare che la questione sia posta in termini molto seri e sarà davvero di straordinario interesse capire come la Corte Costituzionale si
pronuncerà. Posso ricordare una cosa? Che c'è anche un'altra questione importante che sarà discussa a maggio davanti alla Corte Costituzionale. Un conflitto di attribuzioni che prima il professor Marafioti richiamava, il problema che l'amministrazione penitenziaria...
Io ricordavo che ci fosse qualcosa del genere.
A maggio sarà discussa, e il problema che si pone è la domanda che posta la Corte: può l'amministrazione penitenziaria non dare seguito alle decisioni magistrato?
Sì.
La Corte, secondo me, lì ha una risposta obbligata, o almeno è un mio auspicio. Questo non è possibile, altrimenti il discorso sui rimedi e sull'effettività dei rimedi Resta sulla carta.
Va bene, grazie allora al professor Marco Ruotolo, grazie al professor Luca Marafioti, grazie a voi che ci avete seguito.